e sono le 17:02 minuti. Ci colleghiamo, come annunciato prima della pausa musicale, con Rojava, con una compagna che abbiamo sentito tante volte, di cui abbiamo appena letto una lettera pochi minuti fa, per farci raccontare appunto che situazione si sta vivendo lì, anche perché, se, come dicevo a lei prima, se qualche informazione magari anche errata da Kobane arriva, si può anche avere un minimo di idea di cosa stia succedendo. Il resto del Rojava non viene minimamente citato in nessuno degli organi di informazione nazionali, quindi sarebbe anche interessante capire come sta procedendo quello che prima ho definito un esperimento sociale che sta avvenendo in questa regione del mondo. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, grazie per questo spazio, è stato tantissimo piacere sentirvi di nuovo.
Anche a noi, ovviamente.
Allora, un paio di cose ve le provo a raccontare, poi fatemi voi domande, perché certo. Non so bene su quale tema vi interessi di più. La prima cosa che voglio raccontarvi è il ruolo delle donne in questa rivoluzione. Allora, il ruolo delle donne deriva da un'analisi sostanzialmente che ha fatto Celan, ma che appunto deriva da scritti precedenti, eccetera, eccetera, che parla di tre rotture sessuali. L'idea è questa: all'inizio, diciamo, all'inizio della storia, quando ha cominciato a instaurarsi la società patriarcale, dove il patriarcale appunto non si intende semplicemente maschilista, ma si intende che all'interno di un gruppo, di un clan, il capo sia un uomo e quell'uomo comanda non solo sulle donne, ma anche sugli altri uomini. E quindi la società patriarcale non è un problema solo delle donne, ma è un problema anche degli bambini, è un problema anche di tutti coloro che devono stare agli ordini, diciamo, di un unico uomo capo. Diceva appunto, la prima rottura è stata quando si è incominciato a instaurare il sistema patriarcale, la seconda rottura è stata quando questo sistema patriarcale è stato avvalorato dalle religioni monoteiste, che sono le religioni sostanzialmente maschili. E appunto, partendo da questo posto qua, ci dobbiamo fare una terza rottura, in cui invece sia la donna a prendere il sopravvento. Lui sostiene che una rivoluzione non è una reale rivoluzione se non vede le donne in prima fila. Ed è per questo che all'interno della società e anche all'interno delle YPG, in particolare all'interno delle YPG appunto, esiste tutta una linea di movimenti composti esclusivamente da donne. Per esempio, all'interno della società civile esiste il Terdam, che è quello che sostanzialmente da cui è stata generata l'autonomia democratica di queste terre, nel senso che all'interno del Terdam ci sono tutti i partiti, ci sono tutti i movimenti sociali, eccetera, eccetera. Ed esiste una cosa molto simile al Terdam, che è la YKTSR, che è l'unione delle donne e che fa lo stesso lavoro sostanzialmente del Terdam, occupandosi più che altro facendolo in nome delle donne. Esistono associazioni fatte da donne per donne. Ci sono per esempio all'interno delle YPG YPG c'è tutta la linea delle YPG che è costruita da donne e che ricevono ordini solo da donne, perché un po' per evitare quello che è successo durante la rivoluzione, durante la guerra civile spagnola, in cui le donne sono state costrette ad abbandonare le armi, ma un po' proprio perché da fuori si veda che le donne possono fare le stesse cose che fanno gli uomini e al tempo stesso sfruttare le potenzialità tipiche della donna, un po' culturali, un po' sociali, un po' così, che fanno sì che appunto abbia una certa sensibilità che in qualche modo è diversa da quella maschile. Per dare l'idea, il primo articolo della legge è una carta sulle donne che è stata approvata appunto qua in Rojava. Dice che è dovere di ogni individuo che si siede all'interno che si trova all'interno dei territori dell'autonomia democratica lottare contro il patriarcalismo, pensiero reazionario, perché appunto identificano come conseguenza del fatto che le donne non hanno un ruolo all'interno della società il pensiero razionario e il pensiero autoritario. Lottare appunto contro l'autoritarismo e il pensiero razionario presente all'interno della società, letteralmente. E appunto, cioè, dal mio punto di vista, la mancanza di questa cosa si è vista Per quanto riguarda per esempio l'Europa, quando c'è stata la cosiddetta rivoluzione sessuale in cui le donne si sono finalmente sentite libere, una mancanza di analisi in cui si dà anche un ruolo sociale più importante alle donne, lo si è visto perché quando queste sono diventate cosiddette libere, il corpo della donna è diventato oggettivizzato, basta accendere la televisione dalle nostre parti e si capisce appunto la conseguenza di non aver dato un ruolo così importante alle donne. Quindi appunto questa era, mi piaceva dirlo, si parla tanto delle donne combattenti, però mi piaceva appunto spiegare bene da dove esce questa cosa delle donne. Un'altra cosa importante è stata che quattro giorni fa è stata liberata Gerespi. Era l'ultimo delle Labiad, era l'ultimo paese che mancava per riuscire a collegare questo cantone, che è il cantone di Cisera, con il cantone di Kobane. Ricordiamo appunto che Kobane è stata liberata nonostante tutti dicessero che non ce l'avremmo mai fatta, che ISIS avrebbe preso il sopravvento, eccetera eccetera. Kobane è stata liberata e adesso appunto c'è questo collegamento tra il cantone di Cisera, che è il cantone dove mi trovo io, quello più a est del Rojava, che vuol dire Kurdistan dell'Ovest. Appunto c'è il passaggio ed è stata una grande festa anche qua, eccetera. Un altro aspetto importante della rivoluzione sociale che c'è qui è appunto quello culturale. Mentre prima appunto la lingua curda era proibito parlare in lingua curda in tutti i luoghi pubblici, incluse le scuole, inclusi i teatri e via dicendo, adesso non solo nei teatri ci sono spettacoli anche in curdo, ma adesso lo vedo meglio, ve lo spiego meglio, ma appunto viene insegnato, vengono diciamo rialfabetizzate le persone che a scuola avevano imparato solo l'arabo, e adesso buona parte della popolazione sa anche leggere e scrivere in curdo, quando a scuola appunto non veniva insegnato, e vi dicendo, anche questo è un riappropriarsi della propria cultura, che però appunto ricorda in questa zona, in questo cantone in particolare, anche negli altri cantoni, ma in questo cantone in particolare, non è solo la lingua curda, non è solo la cultura curda, ma anche per esempio la cultura siriaca. C'è questa minoranza di persone siriaca è una cultura piuttosto antica, che appunto di queste terre, sono cristiani, parlano una lingua diversa dal curdo e dall'arabo. E per esempio spesso quando ci sono spettacoli teatrali, ne ho visto uno un paio di settimane fa, sono tenuti in tutte e tre le lingue, in arabo, in curdo e in siriaco, perché appunto uno dei pilastri di questa rivoluzione sociale, di questo esperimento sociale, come lo chiamate voi, è quello di dare spazio e di dare autonomia, diciamo appunto autonomia democratica non per niente, a ciascuna delle culture presenti all'interno del territorio. Non solo a ciascuna delle culture, ma anche a ciascuna delle idee, nel senso che arrivando qua tu trovi gli attivisti, persone che non sono esclusivamente diciamo a pochini, cioè esclusivamente che vedono solo quello che ha scritto e detto Ocalan, però ci sono anche comunisti, ci sono anche anarchici, ci sono anche persone che la pensano in maniera leggermente diversa, tutti uniti all'interno della rivoluzione. Per dirti, dicevo, all'interno del Tafdam, che è questo movimento che tiene insieme tutto, da cui è partita diciamo l'autonomia drastica, sono presenti partiti come i Verdi, sono presenti partiti comunisti, questo partito comunista che è stato sostanzialmente distrutto da Assad, perché aveva arrestato buona parte dei componenti, partito comunista curdo, che ha potuto ricominciare a fare le sue conferenze, i suoi raduni, appunto per la presenza dell'autonomia democratica. Conferenze e raduni autonomi, non necessariamente all'interno del sistema, dopodiché si collabora, dopodiché anche loro fanno parte del sistema, però hanno questa autonomia organizzativa. Appunto la parola autonomia all'interno di autonomia democratica è importante, perché si sta tutti insieme, però ciascuno ha appunto la sua autonomia, sia ideologica sia culturale, di poter portare avanti idee diverse, ed è da questo miscuglio qui che sta nascendo questa rivoluzione.
Sì, ti interrompo un attimo.
Vale la pena ricordarlo. Sì.
No, che appunto, prima l'abbiamo chiamato esperimento sociale, ma più che altro per identificare il fatto che è una... una dimostrazione concreta di quello che magari molti diciamo, molti dicono, ma che nel pratico non è realizzata quasi da nessuna parte, cioè che un sistema sociale al di fuori delle logiche del capitalismo sia possibile e sia strutturabile e sia realizzabile, e questo ne è anche una dimostrazione pratica. Poi vorrei tornare anche su quello che stavi dicendo tu sul discorso dell'autonomia, perché comunque c'è anche un aspetto che tu evidenzi molto bene nella lettera che abbiamo letto prima, lettera agli antiimperialisti, e proprio di antiimperialismo volevo andare a parlare, che secondo me è anche un concetto chiave, cioè capire qual è il ruolo dell'Occidente all'interno di questa rivoluzione sociale.
Il ruolo dell'Occidente?
Cioè, nel senso, cioè tu prima
allora,
fai...
Allora, guarda...
Dice.
Per quanto mi riguarda, il ruolo primario che l'Occidente ha avuto in terra è stato quello di dividere il popolo curdo quando hanno deciso bene di formare gli stati qui, formati in base a idee coloniali che c'erano inizialmente, di dividere e di spartire questo popolo che appunto non doveva esistere e non poteva esistere indipendentemente. Il secondo ruolo che hanno avuto, per quanto mi riguarda, è stato quello di finanziare e supportare quello che sta succedendo nel Kurdistan del Sud, diciamo Barzani e Peshmerga, nel senso che loro rispondevano a un'idea molto più occidentale, molto più affine all'Occidente, quindi valeva la pena di finanziare e di rafforzare queste forze che in realtà appunto non hanno ben poco a che vedere con quello che sta succedendo qui in Rojava o con quello che sta succedendo in Bakur, cioè nel Kurdistan del Nord. Un altro ruolo importante che l'Occidente sicuramente da queste parti è quello di continuare a mantenere l'embargo, nel senso che per esempio qui la cosa di cui si lamenta più carenza sono le medicine, e questo è dovuto a un embargo che è portato avanti sia appunto dal Bashur, quindi dal Kurdistan del Sud, quindi dal Kurdistan iracheno, che significa sempre la stessa cosa, che sono i Barzani, che sono i Peshmerga, che è sempre la stessa cosa. Che appunto tiene chiusa la porta di Semal, che fa passare col contagocce gli aiuti che arrivano qua, oppure l'export che esce da questa terra, sia che ovviamente dai turchi. I turchi hanno paura che il modello di autonomia democratica che si sta creando in Rojava appunto si possa diffondere anche nella parte turca del Kurdistan, quindi nel Kurdistan del Nord, quindi in Bakur. Tra l'altro è da notare appunto le ultime elezioni in Bakur, le ultime elezioni in cui l'EDP è arrivato a superare la soglia del 10%, che era appunto la soglia per riuscire ad entrare in Parlamento, è anche riuscita ad avere il 10%. È da notare che nelle zone a maggioranza curda, quindi come per esempio Ahmed, Van, eccetera eccetera, è riuscita ad avere anche più dell'80%, tra l'80% e il 90%. L'EDP, e uno dice vabbè, EDP è un partito sostanzialmente riformista, sì certo, però ricordiamoci che all'interno di questo partito sostanzialmente riformista ci sono anche forze come l'MLKP, che è un partito comunista leninista turco armato e illegale in Turchia, c'è sostanzialmente il PKK all'interno dell'EPD, di questo partito che appunto ha preso il 90-80% nelle zone a maggioranza curda, e quello che stanno costruendo all'interno della Turchia sono delle strutture molto simili a quelle che ci sono qua. In realtà esistono da prima di quando sono gli ambientati, perché qui la rivoluzione esiste solo da 4 anni, quindi è un gran casino riuscire a distreggiarci in mezzo, però appunto le zone sotto dove c'è una grossa influenza del PKK, dei curdi, sarebbero in grado di essere auto-amministrate anche nella zona turca, ed è per questo che ai turchi gli sta molto paura l'esperimento che ha luogo qua, e quindi continuano a tenere l'embargo, e quindi continuano a criminalizzare gli FG e gli FG, sostenendo che sono pulizie etniche nei villaggi quando non stanno in cielo né in terra, perché appunto all'interno delle FG e gli FG è pieno di arabi, e quindi il fatto che facciano pulizie etniche di arabi mi sembra la cosa più contraddittoria che uno possa dire. E ricordiamoci che la Turchia è all'interno della NATO, e quindi appunto l'atteggiamento della Turchia, o che cioè non è isolata, sono state fatte esercitazioni militari congiunte recentemente in Turchia e vicino.
Sì, infatti anche su... Dimmi. Pronto?
Sì.
Ah, ok, per un attimo non ti abbiamo più sentita. No, infatti anche su questo volevo insomma sottolineare questo aspetto, anche perché un po' di giorni fa, grazie anche al tuo contributo, è girato un appello proprio da parte della popolazione Rojava, ricordando quella che è la situazione lì, cioè una situazione di embargo, dove mancano le medicine per curare i feriti, dove addirittura neanche i cadaveri vengono fatti passare da una parte all'altra del confine. Quindi c'è anche un appello di solidarietà concreta che è bene rilanciare, visto che ne abbiamo l'occasione, visto che siamo anche in collegamento con te.
Sì, no, sì, questa cosa dei cadaveri, Dio mio. Perché appunto ci sono diversi compagni che scendono dalla Turchia per venire a portare solidarietà attiva e quindi combattere all'interno delle YPG e YPG, e la cosa allucinante è che appunto poi dopo che vengono ammazzati si rimanda il cadavere dalla parte turca, no? E per dirti, l'ultima volta che abbiamo mandato i cadaveri di là hanno fatto storia, siamo stati aspettare sotto il sole per ore e ore e ore, finché non hanno dato l'autorizzazione a far passare le bare sopra al filo ostinato, così che qualcuno le prendesse dall'altro lato e via dicendo. Ah, sì, riguardo la solidarietà attiva, il fatto di venire qua a portare appunto solidarietà, praticamente tutte le organizzazioni con cui sono riuscita a parlare mi chiedono appunto che venga qua gente per vedere e per capire di che cosa stiamo parlando, numero uno. E numero due, chiedono appunto psicologi che sappiano trattare in particolare il stress post-traumatico, perché possono dare una mano, infermieri, medici che possono aiutare appunto i feriti, esperti di ecologia o natura per capire come trattare alcuni parchi naturali che stanno fiorendo da queste parti, e attivisti in genere che arrivino qua. Perché una cosa da ricordare è che secondo me vale la pena dire, vediamo se trovo le parole giuste, quando mi trovavo in Palestina avevo la sensazione di essere lì a supportare il popolo palestinese che stava combattendo contro l'occupazione israeliana. Ora che sono qui mi sento parte di questa rivoluzione, è una cosa diversa. Io non sono qui per supportare i curdi, io sono qui perché questa è anche la mia rivoluzione. Ed è per questo che si invitano attivisti stranieri, si invitano persone, si invitano anticapitalisti, si invitano anti-imperialisti a venire qui. Perché questa è anche la nostra rivoluzione.
Sì, anche
e
perché
non è per portare solidarietà a un popolo oppresso, non è perché sono poveri o perché sono oppressi, è perché stanno resistendo e perché stiamo resistendo tutti insieme. Il mostro che stiamo combattendo nelle nostre terre è lo stesso mostro che stiamo combattendo qua.
Certo, ma anche perché, come accennavi tu prima, che è un aspetto anche interessante, sì, ovviamente la componente principale del Rojava è una componente curda, ma ci sono anche altri popoli che si trovano all'interno, e soprattutto c'è anche un supporto da parte di una frangia turca che riconosce l'importanza di questa lotta, di questa resistenza, e che la sta supportando sia in Rojava che dentro i propri confini nazionali. E forse questa è una delle cose che fanno veramente paura al governo turco, alla NATO e all'Occidente tutto, di cui tu prima parlavi.
Sì, infatti. Sì, c'è molta, per fortuna c'è molta solidarietà, ecco.
Guarda, io mi ero anche preparato. Ah, scusa, cerco di parlare piano così mi capisci. No, io mi ero anche preparato qualche domanda.
Ma cosa sento per qualche strano?
Oh, perfetto. Mi ero anche preparato qualche domanda, ma tu, come al solito, sei stata largamente esaustiva, quindi senza che neanche te lo dovessi chiedere, hai risposto, hai toccato tutti i punti centrali che volevo portare a galla portare a galla come radiazione durante questa intervista. Quindi, che dire, ti ringrazio tantissimo per.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, assolutamente.
C'è tempo per aggiungere una cosa?
Sì, assolutamente.
Che di alcune cose che ho imparato qui che secondo me vale la pena ribadire. Ci sono quattro punti secondo me che riguardano quello che sta succedendo qui, che potrebbero insegnare molto a quello che stiamo facendo anche in Europa. Il primo è l'autocritica. Nel senso che c'è questa cosa interessantissima che fanno, per esempio, all'interno delle YPG, YPG si fa ogni giorno, negli altri organi fa un po' meno spesso, che si chiama Takmin, che significa ogni sera ci si trova in maniera perfettamente disciplinata, una roba che dura 5 minuti e non più di 5 minuti, ognuno dice che cosa è andato male nella giornata e che cosa secondo lui o lei hanno sbagliato gli altri. Lo si dice senza offese, senza niente, senza controbattere, senza far dibattiti, e serve tantissimo per l'autocritica. La seconda cosa che appunto secondo me serve come esempio anche per quello che succede appunto in Europa eccetera, è avere chiaro la direzione verso cui si va, nel senso che qui il progetto politico è chiaro, fare qualche cosa di sostitutivo allo Stato, che non significa necessariamente andare a combattere frontalmente lo Stato, ma nel momento in cui lo Stato ti impedisce di fare ciò che tu vuoi fare, nel momento in cui ti sgombra, nel momento in cui ti scatta ne so succede, tu devi essere in grado di difendere. Questo è appunto la terza cosa, l'autodifesa, e il fatto che io non sono libero se non sono in grado di difendere la mia libertà, e la difesa dipende dalle armi che mi stanno dando conto, chiaramente. E la quarta cosa appunto che porterei a casa e che secondo me è spettacolare, l'ho già detta prima, è il fatto di collaborare, nel senso che nel momento in cui tu è chiaro dove vuoi andare, è chiara la tua direzione, riesci a collaborare con molte più persone, appunto dicevo qua ci sono comunisti, ci sono anarchici, c'è di tutto, e si va tutti insieme, si fa le cose tutti insieme perché sappiamo qual è la direzione verso la quale ci stiamo muovendo.
Assolutamente importante ribadire quello che hai detto, e anche noi come radio esprimiamo la solidarietà che come mezzo organo di informazione e controinformazione possiamo dare, il contributo che possiamo dare alla resistenza di questo popolo e in generale alla resistenza che si sta facendo in Rojava, non soltanto da parte dei curdi ma da parte di tutte le persone che sono lì, come sottolineavi tu. Ti ringrazio per l'aggiornamento che ci hai fatto, sicuramente cercheremo di risentirci presto perché è sempre un piacere riuscire a parlare con te ed è sempre anche molto interessante farlo, quindi per il momento ci salutiamo con l'augurio di risentirci presto.
Grazie mille, a presto, ciao.
Ciao.
Ciao.